Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Un giorno il mio protettore mi ha picchiata come una bestia. Credevo mi avrebbe ammazzata. Era furioso perché ero stata troppo a lungo con un cliente senza fargli pagare di più. Sospettava chissà che cosa. E allora mi ha picchiata e bastonata, poi ha tirato fuori un coltello, ma alla fine non l'ha usato perché diceva che gli potevo ancora servire. E allora mi ha violentata. Quindi mi ha sbattuto sotto la doccia gelata perché non uscissero i lividi. Poco dopo sentivo che urlava al telefono con qualcun altro. Diceva di non lasciare quella puttana in terrazza a congelare, che poi si sarebbe messa a urlare e tutti avrebbero sentito, e di ammazzarla in bagno. Io ero terrorizzata, pensavo che prima o poi avrei fatto quella fine.
Non prostitute ma prostituite, costrette a vendere il proprio corpo da trafficanti senza scrupoli che lucrano letteralmente sulla loro pelle. Ecco le schiave del nuovo millennio. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Io saluto subito Roberto Venturini in console, Luciana Fantini e Maria Serena Tullio in regia. Al microfono Fabio Colagrande. Abbiamo aperto la nostra trasmissione con una testimonianza tratta dal libro Schiave, trafficate, vendute, prostituite, usate, donne, una novità editoriale della San Paolo, le cui autrici sono la giornalista Anna Pozzi e suor Eugenia Bonetti, missionaria della Consolata. La testimonianza era quella di una donna rumena, Irina. Questo libro è pieno di queste testimonianze che ci fanno conoscere da vicino queste donne, con i loro nomi, con la loro storia familiare, le loro grandi sofferenze fisiche e psicologiche. Appunto, schiave, trafficate, vendute, prostituite, usate, donne, questo è il titolo di questo volume che contiene una prefazione scritta da Dacia Maraini, è stato pubblicato il 18 ottobre scorso in concomitanza con la giornata europea di lotta contro la tratta degli esseri umani. Sarebbero almeno 2.700.000, secondo l'ONU, le vittime di tratta, di cui l'80% è costituito da donne e minori che vengono venduti annualmente nel mondo ai fini della prostituzione, della schiavitù o del matrimonio. Circa la metà sono bambine tra i 5 e i 15 anni, buona parte arrivano in Europa occidentale, quindi anche da noi, provenienti dai paesi dell'est, e una grossa percentuale, almeno per quanto riguarda l'Italia, dalla Nigeria. Secondo l'ONU si tratta di un business di circa 32 miliardi di dollari l'anno e si capisce subito che con queste cifre le istituzioni stentano a contrastare questo fenomeno. Ma al di là dei dati ci sono le persone, appunto, raccontate da questo libro, ridotte a corpi merce, usa e getta. Queste ragazze e queste donne hanno delle storie dolorose di povertà, miseria, violenze e maltrattamenti già nei luoghi e nelle famiglie d'origine. Molte hanno fatto viaggi d'inferno, specialmente le africane, altre sono cadute nei ricatti affettivi di sedicenti fidanzati. Altre ancora lo hanno scelto perché non avevano scelta. Qualcuna ne è uscita, soprattutto grazie al lavoro di associazioni, congregazioni religiose, Caritas e parrocchie, e anche all'impegno di molti ex clienti. In Italia in particolare proprio suor Eugenia dirige da 10 anni l'ufficio tratta donne minori dell'Unione Superiore Maggiori d'Italia, USMI. E noi parliamo di questo libro proprio con le due autrici. Saluto subito suor Eugenia Bonetti, missionaria della Consolata, responsabile appunto di questo ufficio tratta dell'USMI, che studio con noi. Buon pomeriggio suor Eugenia e grazie.
Grazie a voi.
E da Milano saluto Anna Pozzi, collega giornalista, responsabile della sezione Africa della rivista Mondo in Missione e anche del sito Mission Line, entrambe testate del PIME. Buon pomeriggio Anna, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Allora, Anna, questo libro, diciamolo subito, è il punto d'arrivo di un tuo progetto dedicato alla tratta di donne nigeriane per lo sfruttamento sessuale, denominato Mai più schiave, nato nel 2007 proprio con un viaggio in Nigeria, di cui suor Eugenia sa qualcosa di questo viaggio, non è vero?
Sì, certo.
Anna, raccontaci un po' com'è nato questo progetto.
Sì, questo progetto non è mio, nel senso che io l'ho realizzato, ma nasce da un'iniziativa della Federazione della Stampa Missionaria, quindi dall'insieme delle circa 40 riviste della stampa missionaria italiana riunite nella FESMI, che in collaborazione con Suor Eugenia, in particolare il suo ufficio tratta uomini minori, avevano deciso di puntare l'attenzione in particolare sul fenomeno della tratta delle nigeriane. Il fenomeno della tratta è molto complesso e riguarda donne e ragazze minori che vengono da varie parti del mondo. Noi abbiamo cominciato focalizzando l'attenzione sulla Nigeria e grazie a un viaggio organizzato da Suor Eugenia insieme ad altre religiose o operatrici che lavorano nelle case di accoglienza qui in Italia, siamo andati a vedere i luoghi da cui queste ragazze provengono e in particolare Benin City, che è la capitale nigeriana di questo vergognoso traffico che ormai dura da molti anni, perché è cominciato negli anni 80 e continua ancora oggi. E questo viaggio ci ha aperto veramente un mondo di anche di difficile comprensione, perché è estremamente complesso, ma ci siamo resi conto in prima persona della realtà, del contesto, delle difficoltà, della povertà, ma anche delle ingiustizie che segnano la vita di queste ragazze e che le spingono ad andarsene ad ogni costo. Il progetto si è realizzato in una prima fase in un dossier che è stato pubblicato su tutte le riviste missionarie nel marzo 2008 e quindi in una mostra itinerante che sta ancora girando per l'Italia, che si intitola appunto Mai più schiave, accompagnata da un catalogo, che è partita con i tre rami della Carovana della Pace nel settembre del 2008. E questo libro è in qualche modo l'ideale conclusione di questo progetto, anche se in realtà vuole aprire gli occhi su un fenomeno davvero molto complesso che coinvolge moltissime ragazze, l'80% migranti, e con un'ottica che è quella che è stata un po' il filo conduttore di tutta l'iniziativa. Non parliamo appunto, come dicevi tu, di prostitute, ma di prostituite, non parliamo di prostituzione, ma di traffico di esseri umani per lo sfruttamento sessuale e di riduzione in schiavitù.
Ecco, Anna, cosa c'è dietro questo apparente gioco di parole? Non prostitute, ma prostituite.
C'è la mancanza di una scelta. La maggior parte delle ragazze che sono in strada o che sono in appartamento, nei luoghi al chiuso, non sceglie di prostituirsi, è costretta a farlo. È costretta con l'inganno, spesso all'inizio, è costretta dalle condizioni di vita veramente impossibili in cui queste ragazze nascono e crescono, ed è costretta dal ricatto. Per esempio, per quanto riguarda le nigeriane, ma anche le brasiliane, devono restituire un debito enorme che può andare dai 40-50 mila euro fino anche a 70 mila euro, il che significa anni e anni di strada e migliaia di prestazioni sessuali, ma anche di abusi, violenze e così via. Solo alla fine del pagamento di questo debito le ragazze potranno essere libere, ma a quel punto davvero si portano sia sulla pelle fisicamente, ma anche nell'anima, delle ferite pesantissime che rendono davvero molto difficoltoso qualsiasi iniziativa di recupero, sia personale sia attraverso appunto le case di accoglienza o tutte quelle istituzioni e servizi che cercano di dare una nuova chance di una vita davvero scelta e di una vita dignitosa che le faccia tornare donne. Infatti il titolo di questo libro è Schiave, ma nella copertina abbiamo voluto mettere in evidenza anche la parola donne, perché è vero che sono state trafficate, vendute, prostituite, usate e gettate via come una merce, ma loro restano delle donne.
Restano delle persone, alle quali anche da un punto di vista non solo ovviamente pastorale come credenti, ma da un punto di vista di cittadini vogliamo siano riconosciuti i loro diritti, e questo libro insiste molto sulla tutela anche internazionale. Ma veniamo a Suor Eugenia Bonetti, che ci ha fatto il regalo di venire in studio con noi, è autrice insieme a Anna Pozzi, che abbiamo appena sentito da Milano, di questo volume Schiave. Suor Eugenia, lei ha trascorso 24 anni in Kenya come missionaria, poi è rientrata in Italia per lavorare alla Caritas di Torino, e proprio nel capoluogo piemontese lei fece un incontro che le ha un po' cambiato la vita. Un incontro con una ragazza africana che, tra l'altro, il caso ha voluto, lei ha rincontrato proprio
oggi,
poche ore fa.
Sì, questo per me è stato veramente un bellissimo incontro che ho avuto oggi, che mi ha ricordato il cambio della mia situazione missionaria. Io risognavo, pur rimanendo in Italia, di ritornare in Africa, e mi hanno messo le mie superiori, mi hanno affidato l'incarico di lavorare in un centro della Caritas di Torino, ma ci stavo molto male perché continuavo a sognare di ritornare in Africa, mi sentivo fallita come missionaria il trovarmi a lavorare in Italia, fino a quando una sera nel 93 ho incontrato una donna nigeriana, Una donna che dal suo atteggiamento è entrata in ufficio, ho capito subito che era una di quelle donne che io vedevo sulle strade, ma che non mi interessavano, che mi facevano rabbia qualche volta, perché anch'io, come tante persone, pensavo che erano lì perché volevano essere lì, perché avevano un interesse particolare a rimanere sulla strada. Ma questa donna, a un certo punto, quando io le ho cercato di farle delle domande per capire qual era il suo problema, lei mi ha gridato: "Sister, please, help me, help me, aiutami, aiutami". Ecco, questo grido lancinante di questa donna ha cambiato davvero la mia vita, perché mi ha aiutato poi a capire, poi con i contatti che ho avuto con lei dopo, che veramente ho cercato di comprendere la sua situazione, mi ha aiutato a capire che la missione non era più geografia, ma che era dove c'erano queste persone, queste donne, che io volevo aiutare in Africa, ma che adesso queste donne si trovavano a Torino, proprio nel centro di accoglienza dove io potevo essere ancora di aiuto. E allora ho iniziato lì a lavorare con queste donne. Allora, a Torino, negli anni 90, noi potevamo contare su 3.000 donne nigeriane che vivevano, che erano a Torino, accasate a Torino, ma che a un certo punto servivano 5 regioni: Piemonte, la Lombardia, l'Emilia Romagna, la Liguria e la Valle d'Aosta. Quindi erano delle pendolari. E allora lì la mia vita è cambiata, perché poi, proprio grazie a Maria, lei ha chiamato, che è stata aiutata da noi, ha chiamato anche le sue amiche e ha detto: "Venite, se volete essere aiutate, c'è qualcuno, c'è un centro che ci può dare accoglienza". Lì è iniziata la mia grande avventura, soprattutto con le donne nigeriane.
Un'avventura che dura da molti anni, ma in particolare sono 10 gli anni durante i quali lei ha guidato l'ufficio tratta donne minori proprio dell'USMI. Che bilancio fa di questi 10 anni? Tra l'altro voi lavorate in rete, 250 religiose appartenenti a 75 congregazioni diverse.
Ecco, il nostro impegno come religiose, che è iniziato proprio nell'anno del grande giubileo, l'USMI, vedendo proprio la realtà di come tante congregazioni capivano che l'anno del giubileo vuol dire spezzare le catene degli schiavi, e noi ci trovavamo di fronte ad una nuova forma di schiavitù, la schiavitù moderna di queste donne, di queste minori. E allora abbiamo iniziato davvero a cercare di fare collegamento, di aiutare le congregazioni a lavorare insieme. Abbiamo iniziato subito a pensare che la nostra forza era lavorare in rete, ma non solo lavorare in rete tra di noi come suore italiane, ma abbiamo puntato immediatamente sui paesi di origine, perché se non c'è il contatto con i paesi di origine, se non si va alla radice di questo problema, non si può dare delle risposte. Quindi già nel 2000 noi abbiamo invitato 3 suore nigeriane dalla conferenza delle religiose nigeriane a venire in Italia a rendersi conto di che cosa stava capitando. E lì è iniziato la nostra collaborazione con la chiesa nigeriana, con le suore nigeriane ed anche con l'ambasciata nigeriana, per poter far sì che queste donne che noi cercavamo di riscattare dalla strada e che accoglievamo nei nostri conventi, perché i nostri conventi hanno incominciato ad aprire le porte sante dei conventi per accogliere queste donne. E allora oggigiorno sono veramente migliaia le donne che sono state accolte, recuperate da questo servizio che in silenzio, con determinazione, con generosità, con gioia, le suore hanno fatto per ridare a queste donne la voglia di vivere. E abbiamo avuto anche bisogno dei documenti, dei passaporti, e collaborando anche con l'ambasciata nigeriana siamo riusciti ad ottenere più di 4.000 passaporti per dare non solo un'identità a queste donne, non solo una libertà, ma anche una legalità, in modo che loro potessero veramente riscattarsi dalle loro madame, dai loro trafficanti, e trovare la voglia di vivere una vita nuova.
Grazie, suora Eugenia. Abbiamo detto schiave, questo è il titolo del volume, come ricordava Anna Pozzi da Milano, che insieme a suora Eugenia l'ha scritto. Schiavitù molto spesso per queste donne significa una sorta di ricatto economico. Ti porto in Italia, che è considerato il paese del Bengodi per chi viene da paesi dove c'è grande povertà, miseria, dove c'è violenza, ti porto in Italia a costo zero praticamente, però poi tu devi ridarmi migliaia e migliaia di euro per liberarti. Sentiamo proprio una testimonianza tratta dal volume Schiave, sempre letta da Emanuela Campanile, che ringraziamo molto per il suo contributo, che ci spiega proprio come si sentono queste donne una volta che arrivano in Italia. Questa è la testimonianza di una ragazza nigeriana.
Quando la madame mi ha detto che dovevo rimborsare 50.000 euro di debito, non mi rendevo neppure conto di quanti soldi fossero. Tanti, certo, ma non capivo esattamente cosa significasse quella cifra. Sono nato e cresciuto in un villaggio dell'Edo State, in Nigeria. Ho frequentato la scuola solo sino alla terza elementare. Poi un parente ha convinto la mamma a farmi venire in Italia. Sino al mio arrivo qui avevo maneggiato al massimo pochi naira che la mamma ci dava per comprare il pane e l'olio di palma. 50.000 euro, una follia, pensavo. E invece li ho dovuti rimborsare tutti. Dopo un po' mi sono resa conto di cosa significasse e che rendevo molto bene alla madame. Ogni mese, infatti, raggranellavo almeno 5.000 euro.
Sor Eugenia, chi è la madame? Cosa significa questa parola?
Purtroppo la madame è una donna africana che sfrutta altre donne, altri giovani, che possono avere a volte l'età delle loro stesse figlie. Sono donne che a volte sono state loro stesse costrette alla prostituzione e quindi, terminato di pagare il loro debito, non avevano altra opportunità perché erano finite anche loro e quindi ricominciavano ad ingaggiare altri giovani perché potessero guadagnare quello che loro non hanno potuto guadagnare per la loro famiglia e si sono arricchite. E quindi questo, il progetto di queste donne africane che sfruttano queste giovani africane, è terribile perché non lascia scampo e diventano brutali. Io ricordo ultimamente una delle giovani che abbiamo accolte nelle nostre case di accoglienza è stata buttata giù da un balcone perché non ha portato a casa i soldi che loro che la madame aspettava. Diventano veramente brutali e quindi noi cerchiamo di togliere queste ragazze, queste ragazzine dagli artigli di queste donne, perché noi vogliamo essere donne che proteggono, aiutano ed offrono a queste giovani l'opportunità di vivere ed avere donne.
Anna Pozzi, passando sul piano, dal piano delle storie umane così drammatiche come quella che ci ha appena raccontato Sor Eugenia, al piano più astratto ma sicuramente importantissimo in questo caso del diritto internazionale, voi nel libro scrivete: se i canali di migrazione regolare fossero aperti, i migranti non dovrebbero affidarsi alle mani dei trafficanti. Questa è una grande verità che tutte le persone che si occupano di tratta vanno ripetendo da anni. Come la possiamo tradurre, come la possiamo spiegare? Questa verità.
No, tra l'altro questo non lo scriviamo noi, lo sottoscriviamo ovviamente, ma lo dice un gruppo di esperti nominati dall'Unione Europea che ha realizzato un rapporto davvero molto interessante in cui si danno i dati del fenomeno, lo si analizza e si offrono dei consigli, delle vie di soluzione. Una di queste vie riguarda proprio una gestione più oculata e più aperta dei flussi migratori. Non è chiudendo le frontiere che si tengono lontani i migranti, ma è offrendo delle possibilità di migrazione nella legalità e nella trasparenza. Purtroppo la chiusura delle frontiere, che è una tendenza che non riguarda solo l'Italia, ma riguarda generalmente l'Europa, crea delle vaste zone d'ombra e di illegalità all'interno dei quali con grande efficienza e grande flessibilità si inseriscono i trafficanti di esseri umani, ma non solo, perché poi il traffico di esseri umani molto spesso si intreccia con il traffico di stupefacenti e il traffico di armi, che coinvolge tra l'altro anche la criminalità organizzata italiana, quindi è qualcosa che ci riguarda anche molto da vicino. E dunque le soluzioni per contrastare questo fenomeno passano attraverso un maggior coordinamento anche delle forze dell'ordine, non solo a livello italiano ma a livello europeo, a una formazione di queste stesse forze dell'ordine, perché poi c'è la tendenza a trattare tutti i migranti come criminali e le stesse vittime di tratta come criminali. Anche le modalità di repressione in Italia tendono a non distinguere, anzi sempre meno a distinguere, per cui spesso trafficanti e madame in Italia hanno un regolare permesso di soggiorno, quasi mai le ragazze hanno un documento valido e questa è un'altra fonte di ricatto e di sfruttamento, uno strumento di sfruttamento di queste donne.
Sei stata molto chiara, Anna. Il vostro volume ha in copertina una catena e Suor Eugenia Bonetti scrive che questa catena è fatta di tanti anelli. gli anelli hanno dei nomi e sono quelli delle vittime, della loro povertà, degli sfruttatori, dei clienti, della società con la sua carenza di valori, dei governi, della Chiesa e di ogni cristiano con il silenzio e l'indifferenza. È una catena ovviamente che voi in prospettiva vedete spezzata, Suor Eugenia, ma è importante sottolineare, e quello che cerchiamo di fare anche noi con i nostri mezzi di comunicazione, sottolineare che c'è un'indifferenza. Noi parliamo da una città, Roma, dove è facile sulla Salaria, sulla Tiburtina incontrare queste donne che si prostituiscono, donne dell'est, donne dall'Africa. È una realtà che è sotto i nostri occhi e spesso è una realtà che ci lascia indifferenti anche come cristiani, diciamolo, no?
Certamente, questo veramente ci mette molto in questione, e noi come religiose, come donne che vogliono essere di aiuto a queste donne, abbiamo colto questo grido silenzioso di queste persone che chiedono aiuto anche senza parole, con la loro presenza. Stiamo arrivando a un punto che noi vogliamo toglierle dalla strada per dire che il problema l'abbiamo risolto, ma questo non risolve il problema se non andiamo alla radice. A queste persone, soprattutto che hanno vissuto questa realtà di schiavitù, bisogna offrire delle opzioni. E noi come governo italiano abbiamo una legislazione che è la migliore in tutta Europa, in tutto il mondo, quella di offrire protezione, sicurezza e anche un permesso di soggiorno a queste persone ridotte in schiavitù. Purtroppo siamo riuscite ad aiutare moltissime donne, sono ormai più di 6-7 mila le donne che sono state aiutate dal 98, quando questa legislazione è stata messa in atto. Adesso non è che la legislazione è cambiata, ma purtroppo non viene più applicata. Noi facciamo tanta fatica ad applicare questa nuova legge che darebbe a queste persone l'opportunità di vivere da persone normali, da persone con un permesso di soggiorno regolari, e da pensare ad una vita, ad un futuro, come tante donne hanno il diritto di fare.
Abbiamo parlato dei clienti, quindi della grossa responsabilità che ha la nostra società, che praticamente crea la domanda per questo tipo poi di prostituzione, ma nel libro voi raccontate anche che ci sono degli ex clienti che hanno salvato letteralmente delle ragazze dalla strada, e ascoltiamo una terza testimonianza proprio letta da Emanuela Campanile, tratta dal vostro libro, e la bellissima storia di una ragazza nigeriana. Qui ne dico bellissima perché è una storia a lieto fine, ma è una storia piena di sofferenza. Ascoltiamo.
Ci è voluto molto tempo perché potessi fidarmi di quel cliente che sembrava gentile. Ha cominciato a venire regolarmente, non mi picchiava mai. A volte non voleva neppure fare sesso, ma pagava lo stesso. Io però ero sospettosa, pensavo che ci fosse qualcosa sotto. Nessuno era mai stato gentile con me, specialmente da quando ero arrivata in Italia e avevo trovato solo violenze, minacce, angosce e una rabbia dentro, che ce l'avevo con il mondo intero. Ero accecata da quella furia che mi rodeva dentro. Non potevo vedere il bene che mi si avvicinava attraverso quel cliente gentile. L'ho capito molto dopo averlo trattato male e minacciato, dopo avergli riversato addosso tutta la mia rabbia e frustrazione, dopo che gli avevo detto di sparire e di non farmi perdere tempo. Tutto il peggio di quello che potevo essere. Ma lui non si è arreso. E un po' alla volta mi ha mostrato che c'erano delle vie d'uscita da quella maledetta strada. Certo, poi sono stata malissimo e questo forse ha contribuito a farmi dire basta. Quella volta ho pensato che stessi proprio per morire. Invece è morto il bambino che portavo in grembo e neppure lo sapevo. Eppure quel bambino mai nato mi ha salvato la vita. Grazie a lui, a quel dolore atroce, a quel cliente gentile che mi ha portata in una casa d'accoglienza. Grazie a Dio ho cominciato una nuova vita. Ora so che è possibile.
È possibile, la catena si può spezzare, racconta questo libro di Suor Eugenia Bonetti e Anna Pozzi. Anna, in collegamento con noi da Milano. Anna Pozzi, le storie che voi avete raccolto in questo libro sono tutte storie di donne piene di rabbia, una rabbia spesso repressa. Questa è una cosa che fa davvero impressione.
Sì, molte di queste storie, non tutte, perché poi c'è la paura, c'è un senso anche di disorientamento, ci sono tanti sentimenti che si intrecciano in queste ragazze, e Suor Eugenia, che più di me le ha incrociate nelle strade e nelle case di accoglienza, può dire, no, anche la complessità di questi animi così travagliati e così traumatizzati. Ma spesso soprattutto le nigeriane, con cui abbiamo avuto più a che fare, anche perché rappresentano quasi la metà delle ragazze che sono in strada, che vengono sfruttate, e quelle che negli ultimi anni anche riempiono le case di accoglienza. Le nigeriane a volte hanno un'aggressività che fa paura, possono essere sguaiate, volgari, e poi però trovano delle risorse al loro interno che sono veramente straordinarie, soprattutto quando diventano madri. E questo forse in molti casi l'elemento che le salva. Questa nuova vita che si portano in grembo e poi partoriscono diventa davvero lo stimolo per una nuova vita anche per loro. In molti casi i bambini hanno salvato le donne.
Un grande orgoglio, vivono con grande orgoglio la loro maternità e spesso si rifiutano di abortire.
Quasi sempre si rifiutano di abortire, questo riguarda la donna africana in generale, che sente molto forte, proprio fa parte della sua essenza di donna quello di essere madre, e si compie nella sua pienezza di donna proprio nel momento in cui dona la vita. E anche queste donne che spesso hanno figli da uomini che non saranno mai i loro padri o i loro mariti, grazie al dono della vita che si portano in grembo, riescono a trovare la forza per uscire dalla strada, per denunciare e per ricostruirsi una vita anche per loro.
Sora Eugenia, donne però che hanno gravissimi problemi psicologici per le violenze che hanno subito, ma anche grossi problemi spirituali, sensi di colpa.
Hanno molti sensi di colpa queste donne, perché si vedono e si riconsiderano persone sporche, persone che hanno fatto quello che non avrebbero mai voluto fare, che però sono state costrette a fare. Quindi il nostro approccio, sia nelle case di accoglienza come anche nei centri di identificazione e di espulsione che noi visitiamo ogni sabato pomeriggio con suore di diverse congregazioni, di diverse nazionalità, cerchiamo di aiutarle proprio attraverso il loro senso spirituale, il senso di preghiera, il senso della parola di Dio, del canto. Ecco, le aiutiamo veramente a riscoprire che c'è un valore di un Dio misericordioso, pieno di bontà, che vuole che tutte possano vivere la loro vita, la loro giovinezza in un modo sereno. E allora ritrovano la serenità, la voglia di vivere e la voglia di ricominciare da capo. Questo è un po' quello che noi cerchiamo di fare, il nostro approccio con loro in modo particolare, perché per l'africana soprattutto la sua realtà religiosa e culturale sono un tutt'uno, quindi aiutandola a riscoprire il valore della loro cultura e della loro religione, riscoprono loro stessi e la voglia di riprendere a vivere ancora una vita diversa.
Nel libro spiegate che c'è anche una forma di plagio psicologico legata ai riti tradizionali africani.
I riti voodoo hanno una forza psicologica fortissima su di loro, perché crea paura, crea un senso di colpa, non soltanto per loro ma per la famiglia. Quindi quando a volte si incoraggiano anche a denunciare le loro madami, i loro trafficanti, proprio per rompere la catena di questo sfruttamento, fanno tanta fatica, perché sanno che il ricatto sulla famiglia è molto forte. Quindi loro dicono: se dovessi soffrire da sola non mi importa, però la mia famiglia non ha diritto di soffrire a causa di questo sbaglio che io ho fatto.
Siamo con Suora Eugenia Bonetti, missionaria della Consolata, mentre collegata con noi da Milano al telefono c'è Anna Pozzi, giornalista del PIME, scrittrice. Stiamo parlando del loro volume Schiave. Suora Eugenia, le rivolgo una domanda proprio molto legata al territorio. Lei mi raccontava prima di entrare in trasmissione che molte di queste donne africane e non costrette a prostituirsi a Roma vengono poi arrestate, fermate in qualche modo, e poi si ritrovano nel centro per l'identificazione e per l'espulsione di Ponte Galeria. Sì. E voi religiose andate a trovarle. Che tipo di soccorso pastorale le date?
Noi abbiamo iniziato nel 2003 a chiedere di poter entrare in questa struttura, perché capivamo che lì c'erano molte ragazze che noi prima incontravamo sulla strada, poi a un certo punto sparivano, e quindi sapendo che si trovavano in questi centri di permanenza, una volta erano i CPT, allora abbiamo chiesto e ottenuto il permesso come religiose di poter entrare anche da un punto di vista di pastorale, di essere a fianco di queste donne. Quindi il sabato pomeriggio per 2 ore noi siamo un gruppo adesso di 15-16 suore di diverse nazionalità, abbiamo anche le suore cinesi, perché ci sono anche delle cinesi lì dentro, ci sono donne che provengono da tutte le parti del mondo che sono lì perché non hanno i documenti in attesa di essere espulse. Ecco, la nostra presenza vuole essere soprattutto una presenza di donne a fianco di altre donne che capiscono i loro drammi, i loro problemi, ascoltano, asciugano le loro lacrime, e poi a un certo punto cerchiamo soprattutto di dare a loro ancora una speranza di vita, che non è tutto finito, che non è tutto distrutto, anche il fatto stesso di trovarsi in un ambiente del genere. Offriamo soprattutto a loro delle opportunità, che se ritornando a casa non hanno la possibilità di essere accolte dalle famiglie, come parecchie volte avviene, soprattutto per le donne nigeriane, noi sappiamo che in Nigeria possiamo contare su una casa di accoglienza. Benin City è una casa di accoglienza a Lagos, dove queste ragazze possono trovare delle suore che le accolgono, che le aiutano a reinserirsi nella società. E la casa di accoglienza di Benin City è molto bella perché è stata costruita con i fondi dell'8 per 1000 che la CEI ci ha donato per poter costruire questa casa. Queste donne, tante di queste donne sono state distrutte in Italia, e magari anche dalle persone che hanno pagato l'8 per 1000, e quindi è anche bene che queste donne possano trovare una casa che le accolga e che le aiuti a riprendere il loro cammino, nonostante il loro sogno migratorio è andato in frantumi. Quindi cerchiamo a Ponte Galeria di donare a queste donne ancora la voglia di sperare, di vivere e di rifarsi una vita.
È molto interessante quello che ci ha detto suora Eugenia, perché molte volte persone che magari non sono vicine alla chiesa si chiedono: ma cosa fanno le suore? Ma che fine fanno i soldi dell'8 per 1000? Ecco, lei ci ha dato una risposta.
Sì, è stato molto bella, perché quando siamo andati in Nigeria con Anna Pozzi e con le altre suore era proprio per inaugurare questa nuova casa di accoglienza.
Anna Pozzi, così agiscono le religiose, le suore dell'USMI, così agisce suora Eugenia, ma per spezzare queste catene serve ovviamente anche un impegno delle istituzioni. Il vostro libro lo suggerisce. C'è ancora Anna Pozzi da Milano?
Sono, mi sentite?
Eccola.
Ci sono. Chiaramente suora Eugenia fa questo preziosissimo lavoro di rete che coinvolge specialmente le religiose, ma non solo, ci sono diversi coordinamenti che in Italia riuniscono anche molte altre associazioni, gruppi, parrocchie, Caritas, eccetera, che lavorano sul territorio, ma ovviamente un impegno importante riguarderebbe sia le istituzioni che le forze dell'ordine, perché c'è tutta un'opera di contrasto che è assolutamente fondamentale da fare. Purtroppo spesso mancano sia le risorse economiche sia le risorse umane perché questo contrasto sia veramente efficace, e da questo punto di vista davvero ci sarebbe da fare molto di più.
Grazie davvero ad Anna Pozzi dalla redazione di Mondo in Missione del PIME. Buon lavoro Anna, ci risentiamo presto.
Grazie anche a voi, buon pomeriggio.
Ringraziamo anche suora Eugenia Bonetti, che assieme ad Anna Pozzi ha scritto questo volume della San Paolo, Schiave, trafficate, vendute, prostituite, usate, donne, novità editoriale appunto della San Paolo. Suora Eugenia, è stato un piacere conoscerla.
Grazie a voi, e io voglio anche lanciare un ringraziamento particolare a tutte le suore che anche in questo momento si fanno carico di poter aiutare tante donne che hanno bisogno di trovare veramente una famiglia di cui le nostre comunità vogliono offrire loro.
Io ringrazio Roberto. Grazie. Venturini in console, Luciana Fantini e Maria Serena Tullio. Da Fabio Colagrande ancora buon pomeriggio con One of Five Live.